E infatti alle 10:02 minuti corriamo a parlare del rapporto fra musica e comicità attraverso lo spasso musicale, uno spunto, come potrebbero essercene molti, e per farlo abbiamo con noi Christian Gilardi. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi.
E abbiamo due ospiti. Abbiamo con noi Anna Stolknecht. Buongiorno e benvenuta, Anna.
Buongiorno, grazie mille.
Ideatrice del convegno Comicità 23, convegno internazionale appena svoltosi dal 23 al 26 marzo scorso, dunque nello scorso weekend, presso l'Accademia Timitri di Verso. E ospite era anche Marco Lorenzi, attore, regista, fondatore della compagnia Il Mulino di Amleto di Torino. Buongiorno anche a lei, Lorenzi.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'ospitalità.
Allora, eravate entrambi presenti a questo convegno di cui noi abbiamo parlato su Rete 2 già venerdì scorso in un bel dibattito su Alphaville, un altro dei nostri programmi di attualità culturale. Oggi vogliamo, come dire, entrare un po' più in merito al rapporto fra musica e comicità, che è magari un tema che abbiamo anche già trattato, ma più attraverso anche la vostra esperienza diretta. Ma innanzitutto chiederei, Anna Stolknecht, di farci un resoconto, insomma, com'è andata questa 3 giorni, anzi forse 4 giorni, dal giovedì alla domenica, con tantissimi ospiti e molti molti approfondimenti, spero anche per voi tanto pubblico.
Sì, è stato bellissimo. Il programma di che sì, c'erano ricercatori, ma di diverse discipline, come la filosofia, la musica, circo, teatro, ma il cinema, sì, ma anche artisti, clown, che sono venuti non solo a fare dei spettacoli, ma anche a partecipare alle discussioni. E questo era veramente fantastico, e penso che ha piaciuto anche a un pubblico più largo che solo ricercatori e studenti. Dunque era bello di avere questo mix di pubblico che sono stati rimasti con noi per questi 3 giorni, ha finito sabato sera, e devo dire che penso al livello sia scientifico che umano, è stata una bellissima esperienza anche di vedere che tra Kierkegaard e Jacques Tati e Gardi Utter, insomma, sono arrivati a delle conclusioni simili sulla comicità, e questo era proprio un po' incredibile di vedere che ci sono delle conclusioni su cosa è la comicità e come funziona, a cui si arriva sia dalla filosofia che del cinema francese o del nostro clown Gardi Utter, e questo era un punto importante del convegno.
Immagino, insomma, il tema era decisamente bello e accattivante, dunque sia gli studenti dell'Accademia, ma immagino anche altre persone del settore, e anche non solo, curiosi sull'argomento, siano intervenuti. Marco Lorenzi, avete avuto l'opportunità proprio voi due assieme con Anna Stolknecht di intervenire a un momento specifico del dibattito dedicato a musica e comicità. Lei che è attore e regista, dunque si è confrontato anche con la musica. Ci vuole raccontare un po' com'è andata la vostra esposizione al convegno e poi anche la vostra esperienza?
L'esposizione al convegno è stato un momento molto bello per me, è stata anche l'occasione in realtà poi per poter attraverso il racconto dell'esperienza molto particolare, molto originale per quanto mi riguarda, ma penso abbastanza sperimentale in termini assoluti, avuta con Anna nella creazione del progetto Spasso Musicale, qui per una fondazione musicale italiana, è stata anche poi l'occasione per tirare un po' anche le somme con una riflessione più ampia su gli interventi e i discorsi che erano stati fatti preziosissimi nei 2 giorni precedenti di convegno, perché poi in realtà la comicità è un terreno molto delicato, un terreno molto, molto scivoloso, molto spesso vive di questo strano rapporto con il tragico, in cui però il tragico non ha quella immediata quell'immediato riscontro che ci dice se sta funzionando o meno, a differenza della comicità, no? La comicità o funziona o non funziona, questo è qualcosa
È
di
vero.
straordinariamente pericoloso per
Sì.
l'interprete e per l'autore. E infatti uno degli elementi molto belli, secondo me, è il fatto che il convegno è stato organizzato all'interno dell'alveo dell'Accademia di Nitria, che tra i partecipanti, tra gli ascoltatori della 3 giorni c'erano tantissimi giovani artisti, no? Che incominciano ad approcciarsi all'arte performativa, ad un'arte performativa vicina anche al mondo dell'umorismo, e penso che per loro sia stato estremamente, estremamente interessante. Per quanto riguarda noi, invece, il nostro progetto su Spasso Musicale, credo che per me è stata un'esperienza, quando abbiamo lavorato alla creazione dell'esperienza di Spasso Musicale, dello spettacolo, è stata davvero l'apertura di un mondo affascinantissimo, perché io vengo in quanto regista di prosa, vengo dal mondo dell'interpretazione del testo teatrale. Trovarmi di fronte ad un testo, in qualche modo, ad un nuovo codice, il codice musicale, è stato all'inizio profondamente traumatico, ma grazie alla collaborazione con Anna, no? Che con la sua competenza musicologica ha saputo in qualche modo guidarmi nell'interpretazione, nell'ermeneutica di quest'altro codice, è stato davvero molto bello, molto arricchente, ed è stata anche l'occasione per gettare un grande challenge, no? Una grande sfida verso la ricerca di equivalenti umoristici e comici per gli spettatori, anzi, in questo caso, gli ascoltatori del contemporaneo, in qualche modo.
Sì, c'è una frase che è stata attribuita a Friedrich Chopin, che dice: chi non ride mai non è una persona seria. Appunto, sembrerebbe essere appunto stata pronunciata da Chopin. Ora, la domanda che mi faccio: esistono generi musicali che sono più idonei alla comicità? Per esempio, la musica classica, si sa, ha un'aurea di serietà, però all'interno, lo abbiamo visto, c'è Rossini, ma non solo, c'è anche Shostakovich, insomma, ci sono tante cose. Ma mi domando, c'è un genere o dei generi musicali che più si prestano a lavorare appunto con il connubio tra appunto i suoni e la comicità?
Anna.
Secondo me, non specificamente, io direi che tutti i generi possono essere lavorati con un spirito comico, perché quello che abbiamo discusso per 3 giorni è veramente un tipo di spirito che si può usare o far funzionare con assolutamente tutto. E direi che questa citazione di Chopin è un riassunto bellissimo di quello che abbiamo detto per 3 giorni, insomma, che non c'è mai comicità senza un fondo di tragedia, e dunque c'è sempre anche un tipo di interruzione della tragedia dalla comicità e viceversa, nel senso che se stiamo solo sul registro comico di provare a far ridere e che non ci sono le emozioni che interrompono questa risata, a un certo punto è stancante. Insomma, abbiamo bisogno di essere toccati, abbiamo bisogno di essere serio per un momento. E, insomma, il processo comico va un po', sì, è un po' un tipo di aller-retour tra momenti seri e momenti giocosi. E penso che la comicità musicale funziona tanto anche così, nel senso che spesso sul palcoscenico, per esempio, abbiamo scene comiche con una musica seria. Dunque abbiamo bisogno di questo contrasto, e io non penso che, sicuramente se prendiamo la mu musica di circo, ci sono certi strumenti che sono usati sul palcoscenico per ragioni anche pratiche, i brass, come si dice, il trombone, la tromba, possono fare suoni che hanno un tipo di comicità particolare. Ma chiaramente questo spirito comico può essere usato su un pianoforte, in un'orchestra, in un quartetto d'archi. Dunque dappertutto, ma chiaramente sono certi strumenti che hanno una potenzialità di suoni un po' strani o un po' divertente, forse più di altri.
Certo, è proprio vero, è interessante anche questa... Sì, sì, prego, prego, Lorenzi.
Questa domanda è interessantissima. Che Anna diceva che non esiste comicità senza un fondo di tragedia. Mi permetto di dire che non esiste neanche tragedia senza un fondo di comicità, nel senso che pensiamo un po' anche al realismo del nostro quotidiano. Nessuno di noi è in grado di affrontare una vita completamente solamente immersa nel tragico, ognuno di noi sente il bisogno, no? Anche quando ci capitano delle cose particolarmente dolorose, uno dei primi meccanismi che instauriamo è quello di, dopo un po', di romperli, no? Sentiamo il bisogno di fare una battuta, in qualche modo l'essere umano non è fatto per essere come un eroe della tragedia greca incompletamente immerso nel tragico. Questo meccanismo di rottura è qualcosa che proprio biologicamente ci appartiene. Uno dei primissimi ad aver traslato nel teatro questa cosa è nella scrittura di Chekhov. Passiamo dalla musica alla prosa, no? Chekhov è diventato gigantesco perché sì, i suoi grandi testi poi erano fondamentalmente, lui definiva delle commedie, e questo è molto bello, nel senso che poi per ritornare alla citazione di Chopin, a me viene da dire che mi viene da aggiungere: non bisogna mai fidarsi di chi non ride mai, fondamentalmente.
Sì, questa è un'altra bella frase, decisamente. Allora, ci fidiamo della genialità di Mozart, che è stato forse il musicista in cui maggiormente hanno convissuto genialità e ironia e leggerezza. Ascoltiamo un momento dal suo Ai Musicalischer Spass, che voi stessi avete portato anche in scena, e poi ne riparliamo. Dunque, ancora in sottofondo questo spasso musicale mozartiano, dicevamo che è stato forse musicista e il compositore che si è messo più alla prova con la leggerezza, ma certamente qui in questo spasso musicale cosa fa Mozart? Anna Knecht, si diverte proprio a prendere in giro qualcuno, uno stile diciamo un po' retorico di incompetenti.
Sì, è veramente incredibile questo pezzo, di vedere Mozart che gioca gioca a essere un compositore che non avrebbe capito bene le regole della composizione, e che è proprio veramente molto sottile quello che fa con questo pezzo, perché ci sono dei momenti che tutti sentono suonano sbagliato, nel senso che fa degli errori di grammatica musicale, anche di vocabolario in un certo senso musicale, che possono tutti sentire, tutto il pubblico, ma ci sono anche degli errori che sono più sottili, che forse sentono solo quelli che conosco il linguaggio dell'epoca classica di Mozart veramente bene, e gioca con la mancanza di ispirazione, quello che mi ha veramente colpito quando abbiamo guardato la partitura in dettaglio con Marco, e di vedere tutti questi posti dove c'è una mancanza di contenuto assoluta, che c'è solo l'accompagnamento, e poi dovremmo avere una melodia, un solo sopra l'accompagnamento, e manca la melodia, manca l'evento principale. E dunque gioca sempre con questa idea di vuoto, di ripetizione all'infinito, un po' come un disco rotto che non si smette mai. Ci sono veramente un spirito comico incredibile in questo pezzo.
È vero, infatti poi c'è anche un finale, forse avremmo dovuto ascoltare quello, che non finisce, insomma c'è una parodia di un finale, un tentativo di fuga che non riesce, e noi abbiamo sentito l'inizio. E dunque, Christian Gilardi, si diceva a microfoni spenti, si può ridere in tanti modi, no? Anche in musica, perché ci sono compositori che hanno fatto ridere in modo amaro, molto sottilmente.
Certo, beh, anche insomma la storia della musica ci racconta anche la tradizione, per esempio, dei giullari, che come dire, schernivano da una certa parte, facevano ridere anche un certo tipo di nobiltà, ma nello stesso tempo facevano passare. I giullari del Novecento sono stati senza dubbio personaggi come Dario Fo, che attraverso la musica, tra l'altro lui ha scritto anche molti brani musicali, sono andati però a colpire direttamente. Quindi c'è una comicità che sicuramente smuove qualcosa d'altro rispetto al solo puro divertimento, no?
Certo, la riflessione, insomma. E pensiamo per esempio a Shostakovich e alla sua ironia, al suo sarcasmo, no? Nei confronti del regime, sottile, come potevano essere anche i giullari, che sì, facevano ridere, ma non potevano mettere in discussione l'autorità. Allora, Marco Lorenzi, questa esperienza di mettere in scena queste musiche è stata per lei arricchente, ha detto. Che cosa ha imparato dal linguaggio della musica, appunto, attraverso questa regia dello spasso musicale, che ancora vedo gira, è uno spettacolo che portate in scena?
No, in realtà no, come
allora ho letto male, scusi.
No, era un progetto legato appunto al programma musicale, alla serata che era stata che si è svolta a giugno al Teatro Bobetti a Torino, curata dalla Fondazione De Sono. E sì, sicuramente il tipo di esperienza è stato molto interessante per alcuni motivi. Uno, per la necessità di dover costruire un terreno comune di dialogo con i musicisti, per i quali non era così immediato non era così immediata un certo tipo di confidenza con uno dei meccanismi, con uno dei principi più importanti del performer, che si occupa di comicità. Adesso è stato citato Dario Fo, una delle punte massime.
Sì.
Quando parlo di principi legati al performer al performer che si occupa di comicità, intendo in qualche modo un certo tipo di confidenza con la possibilità dell'errore, con la necessità dell'errore, con la necessità del fallimento, no? Che poi è quello che scatta nel tentativo di superarlo e di ricomporlo, scatta poi l'ilarità, l'umorismo nel pubblico, il sentimento dell'umorismo nel pubblico. Il musicista, soprattutto il musicista classico, abituato come è a una giusta vocazione alla perfezione assoluta, in qualche modo, no? Di primo impatto questo familiarità con la sensazione, con la possibilità dell'errore, con un certo tipo di errore, no? Non sottolineato, non straespresso, non era così facile da costruire insieme. Però è stato molto bello cercare di trasmetterlo e di condividere questi principi e portare gli interpreti piano piano a percepirne l'importanza e la delicatezza in scena. Così come per quanto mi riguarda è stato estremamente bello, estremamente importante entrare in familiarità con un modo di trovare più tipico del mondo del concerto, della musica rispetto a quello della prosa, insomma, con dei tempi completamente diversi, con la necessità di un rispetto delle esigenze dei musicisti che sono completamente diverse rispetto a quelle degli attori. Questo dico probabilmente delle banalità, però in realtà sono fondative, no, in un'esperienza come è stata quella di un crossing come quello che abbiamo fatto io e Anna, perché è stato davvero un progetto liminare tra un mondo e l'altro in cui le due esperienze si commissionavano in maniera molto interessante.
E passiamo dunque a un secondo ascolto proprio di una pagina che avete portato in scena, diciamo così, fatto seguire, ascoltare con una particolare regia e poi ne parliamo. Meraviglioso, lo sfumiamo questo Mozart alla Haydn di Schnittke. Mi riprometto di passarlo per intero perché merita veramente. Ed è un estratto, dunque, da questa pagina per due violini, due piccole orchestre d'archi, qui con Gidon Kremer e altri grandi. Anna Stolknecht, questa era una delle pagine scelte. Dunque, dal vero Mozart a questo Mozart reinterpretato da Schnittke, anche qui c'è molto da dire. Ecco, un modo diverso di affrontare la, se non comicità, ma insomma la parodia in musica. E c'è anche un cambio scenico, fra l'altro, mi sembra, no? Previsto per spaziale, no? Di luci, di musicisti che si alzano. È così.
Sì, allora devo solo dire che il Mozart di Schnittke, ci sono diverse versioni.
Sì.
Noi abbiamo preso non quella con l'orchestra alla Haydn, ma quella per due violini.
Ah,
Dunque,
sì.
sì, c'era un cambio. Chiaramente c'era una storia, una giustificazione drammatica al fatto che sono rimasti in due, ma dunque noi abbiamo lavorato con la versione con due violini, ma che è molto vicina, nel senso che in termini di contenuto musicale è molto molto vicino con quello che abbiamo lavorato noi al rispetto che quello che abbiamo sentito adesso. Ma la cosa molto interessante è che questo Mozart di Schnittke è basato su un frammento di Mozart, di una pantomima che non è finita, che non ha mai finito, e la cosa bellissima è che è rimasta solo la linea del violino. Dunque abbiamo un pezzo di Mozart che probabilmente era scritto per un quartetto, per un quartetto d'archi e corni, non sappiamo, da quello rimane solo una voce di violino. E con quello, con Marco, sì, abbiamo costruito qualcosa che vi lascio dopo Marco vi raccontare, ma quello che è molto interessante dal punto di vista musicale è che Schnittke ha preso una voce di violino di Mozart e con questa voce sola ha fatto un dialogo tra due violini che si parlano in eco e si parlano l'uno sopra l'altro. E a me mi ha subito fatto l'impressione di un dialogo di due clown che non si ascoltano l'uno l'altro e parlano senza ascoltare l'altro. C'è veramente una qualità di gioco con il materiale di Mozart, ma anche di gioco scenico tra due voci che non si ascoltano l'uno l'altro.
Ecco.
Questa dimensione di parodia.
Certo, mi interessava sapere, diciamo, visto che nella musica sappiamo, no, c'è una comune accezione che attribuisce, così come dire, un fine differente dal far ridere, no? Che è quello di forse di commuovere alcune mm-hmm. volte. E, però appunto il retaggio appunto che della musica che porta anche a ridere insomma diventa interessante. Mi interessa sapere, ma il pubblico come reagisce, come ha reagito proponendo questo tipo di proposta musicale e teatrale a questo punto?
Sì, io vi dico solo una cosa e dopo forse Marco vi racconto la drammaturgia in due parti dello spettacolo, ma devo dire che globalmente hanno reagito veramente molto bene e non penso che hanno sempre, sì, non c'era sempre una risata a questo tipo di umorismo musicale. Chiaramente quando si ascolta il Schnittke non è che ridiamo come se qualcuno ci dice una battuta molto divertente, non è lo stesso tipo di comicità, ma c'è sì un umorismo, uno spirito e anche la cosa è che noi avevamo scelto, come forse vi dice Marco adesso, una drammaturgia in due parti e nella prima parte dove c'era il Schnittke non era veramente, lo spirito non era proprio comico, era il contrasto tra la prima parte e la seconda che era piuttosto comico.
Purtroppo siamo già alle 10:29, stiamo chiudendo, mi dispiace, però almeno ricordo che il terzo brano era quello di Hindemith, Minimax, di Biden, sì. Lustig und Mistfinken, quindi questi due sporchi bastardi, non so come, e divertenti però. E io in sottofondo invece faccio partire il duetto buffo dei due gatti per concludere sempre con Rossini, questa sua genialità in musica, e purtroppo sì, sarebbe un argomento su cui tornare, ma il tempo non c'è. Ci ha fatto piacere parlare con voi, non c'è stato il tempo di parlare per esempio di altre forme, no? L'opera buffa, l'opera forse è il più grande territorio di comicità in musica, ma poi c'è Satie, ci sono tanti, tanti esempi che potevamo fare, ma evidentemente ci si può tornare in un'altra occasione. Io vi ringrazio entrambi, Anna Stolknecht, grazie, complimenti anche per la riuscita del convegno e grazie Marco Lorenzi, grazie anche a lei.
Grazie a voi.
A presto, a risentirci.
Grazie a voi. Grazie, a presto, grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.